SBS Italian.
Bilingui in erba.
Oggi a Bilingui in Erba ospitiamo una mamma che ha già girato mezzo mondo con la sua famiglia e adesso è approdata a Melbourne. Sara Coggiola, benvenuta a Radio SBS.
Grazie.
Sara, innanzitutto la domanda di rito che facciamo a tutti coloro che partecipano a questa nostra rubrica sul bilinguismo o sul fatto di essere poliglotti in alcuni casi, ovvero come è composta la tua famiglia e chi parla quale lingua o quali lingue?
Allora, siamo in quattro, marito e moglie italiani, una figlia di 10 anni nata in Thailandia, un figlio di 5 anni nato in Lussemburgo.
E già questo ci dà degli indizi. Da quanto tempo siete in giro per il mondo, tu e tuo marito?
Da 13 anni, dal 2005.
Thailandia, quindi quanto tempo siete rimasti là con la tua bambina?
7 anni in Thailandia, ma la piccola è nata negli ultimi 2 anni della permanenza, poi siamo stati ripatriati in Europa e all'epoca stava già apprendendo, perché infatti prima dei 2 anni è una grossa finestra per imparare le lingue, qualunque esse siano, sono in realtà apprendimento di suoni più che capirne il significato delle parole. Questo ho letto nella letteratura e tutti i libri che ho letto e ho studiato per il mio lavoro, quindi mescolava già parole di thai e inglese e molto poco italiano. E quando siamo arrivati in Italia, ha compiuto 2 anni, ha capito che intorno a lei tutti parlavano italiano e lei ha schiacciato un bottone e ha iniziato a parlare italiano.
Insomma, ha fatto uno switch immediato, senza problemi. Quindi, italiano, siete rimasti in Italia per un po', poi la fase in Lussemburgo, quando si è aperta?
1 anno e mezzo dopo, un periodo poco felice a Milano, abbiamo trovato un'opportunità, sempre per il lavoro di mio marito, di spostarci in Lussemburgo. E questa fase è durata 4 anni. Il Lussemburgo ha 3 lingue ufficiali, francese, tedesco e lussemburghese. E non abbiamo avuto subito l'occasione di poter mettere nostra figlia in una scuola inglese, che era il nostro progetto, visti i frequenti trasferimenti, volevamo avere una lingua di continuità per l'educazione. E non è stato un problema, anzi è stata un'occasione per apprendere il francese. E quindi è la sua lingua numero 3.
Che ha appreso senza difficoltà?
Senza difficoltà, tanto che dopo 4-5 mesi, un aneddoto simpatico, eravamo a fare una visita oculistica per la bimba e la dottoressa chiedeva ovviamente non di leggere le lettere, ma di definire degli oggetti. E mia figlia ci ha messo un po' a rispondere, ma in francese, una parola che io neanche conoscevo, la trottinette, che è il famoso
monopattino.
Scooter monopattino. E io ero preoccupata del fatto che non capisse la domanda, e invece lei stava soltanto cercando la parola giusta. Quindi era già
molto più avanti. Quindi ha frequentato un po' le scuole lì, e naturalmente il francese immagino che sia diventato una lingua predominante per lei.
Sì, tanto che la sua pronuncia è come una nativa. Quando poi abbiamo avuto il secondo anno l'occasione di iscriverla nella scuola inglese, è entrata nel programma che si chiama EAL, English as an Alternative Language, che è un programma di supporto che molte scuole inglesi, come in questo caso, hanno per i non native speaker, e ha lasciato il francese accantonato, ma l'ha recuperato l'anno dopo come nativa. Io non ero neanche in grado di capire tutte queste capacità che lei aveva nascoste nelle tasche della sua
insomma,
mente.
È riuscita a stupirvi in un certo
sì,
senso.
Assolutamente. Adesso la quarta lingua che ha iniziato è lo scorso anno, appena arrivati qua in Australia, perché la scuola che frequenta ha Chinese Mandarin come lingua alternativa.
Lingua straniera, ma come dire, un insegnamento di poche ore alla settimana o è proprio una scuola bilingue?
Non è bilingue, ma è abbastanza intensa, perché sono 1 ora e mezza al giorno.
Quindi, insomma, quasi una scuola bilingue, diciamo, insomma, è un programma un po' più intensivo,
sì,
diciamo.
Sì, intensivo.
Sara, ci hai già fatto capire che, insomma, sono tante le lingue nella vostra famiglia. Sapevate già fin dall'inizio, visto che tua figlia, la tua primogenita, è nata già in Thailandia, che avresti viaggiato tanto. Avevate pianificato, tu e tuo marito, cosa fare dal punto di vista delle lingue? E soprattutto, in tutto questo, l'italiano sopravvive?
Sopravvive, sì, più che altro in un contesto familiare, ed è più delegata a me questa parte dell'educazione all'italiano, che sono più a casa coi bimbi mentre mio marito viaggia e ha lavoro a tempo pieno. Infatti c'è una piccola discordia sul piano familiare. Infatti uno dei libri che ho letto, che si chiama Bringing Up a Bilingual Child di Rita Rosenbach, suggerisce proprio alle famiglie di adottare un piano e decidere a tavolino, mettendo proprio su una tabella con delle colonne, quale lingua si vuole far mantenere ai figli e a che livello farglielo imparare, perché dipende molto dalle possibilità che ogni famiglia ha di poter mantenere vive le lingue. Un metodo molto semplice è quello di continuare a parlare la lingua di famiglia ai figli, ma non soltanto in un contesto passivo, cioè ascoltarla, che era quello che succedeva un po' da noi in Italia con i dialetti. Molto spesso le nuove generazioni capivano i dialetti dei nonni, ma non li parlavano.
È il mio caso, per esempio.
Piemontese, uguale. Quindi non siamo in accordo in questo piano familiare, ma io continuo a parlare in italiano con i miei figli, loro mi rispondono in italiano e mio marito è più il ponte fra le lingue e parla in inglese con mia figlia.
E non con tuo figlio?
Sì.
Ah, anche con lui.
Ma mio figlio è ancora...
in una fase diversa,
sì,
diciamo.
Sì. Poco attivo.
Insomma, tu sei il pilastro dell'italianità in famiglia, diciamo così, per il momento. Senti, parliamo proprio del tuo secondo genito, perché lui invece è nato in Lussemburgo, è molto più piccolo, quindi ha perso la fase thailandese della famiglia. Dal punto di vista linguistico, lui è nato e cresciuto i primi anni parlando soprattutto italiano con te, o hai subito introdotto il francese magari all'asilo?
Mio figlio ha iniziato prestissimo, a 13 mesi, il daycare, perché io lavoravo a tempo parziale per una società di global relocation, e il piccolo quindi è stato immerso subito nella realtà locale, in una realtà bilingue di francese e lussemburghese.
Lingua che tra l'altro molti non conoscono. Come suona il lussemburghese? È imparentata a quali altre lingue?
È un misto di francese e tedesco. Si saluta con Moyen. E non è facile da comprendere, ci sono lingue, per noi in Europa forse è più facile quando si parla una lingua straniera comprendere alcune parole delle altre, e con il lussemburghese non è così semplice. però è affascinante, e come sempre i locali sono sempre molto contenti di incontrare stranieri che abitano nel loro paese e che fanno lo sforzo di imparare la lingua, e questo per me è sempre stato molto importante in tutti i paesi in cui ho vissuto. Sono stata un po' più pigra in Lussemburgo perché il francese lo sapevo dalle scuole e non ho ritenuto necessario imparare il lussemburghese, ma in quell'epoca mi stavo focalizzando più sulla carriera, quindi stavo reinventando e studiando altro.
Sarebbe stato difficile.
Sì,
quindi tornando a tuo figlio, lui ha cominciato quindi col francese, il lussemburghese, l'italiano con te, e tutto questo è avvenuto in modo abbastanza organico, come si dice, o ci sono stati momenti di difficoltà o di prevalenza di una lingua sulle altre?
Quasi mai prevalenza, molto semplice, molto naturale, senza porre delle forzature. Quello che ho visto funzionare molto bene con i miei figli è che, a seconda del contesto in cui si trovano, utilizzano una lingua. Ed è, io la chiamo un po' la lingua del gioco. Infatti in Lussemburgo, con metà della popolazione straniera e 72 nazionalità presenti, al parco giochi parlavi qualunque lingua e i bimbi iniziavano a giocare e socializzano sempre molto in fretta, e a seconda del gruppo etnico o la lingua che sentivano iniziavano a parlare e giocare. E lo stesso succede quando siamo in Italia con i nonni o se ci sono degli amici, anche se adesso abbiamo degli amici lussemburghesi qui a Melbourne, i figli ormai sono immersi prevalentemente nella scuola inglese, quindi per loro è diventato l'inglese la lingua del gioco e della comunicazione. Però trovo che sia importante mantenere l'aspetto vivo della lingua e quindi poter mantenere per loro l'aspetto attivo di parlare. Perché se rimane soltanto una lingua passiva ascoltata, rimarrà all'interno della loro memoria, ma non la utilizzeranno e avranno meno benefici di quello che viene riportato in tutta la letteratura del bilinguismo o del multilinguismo.
Quindi adesso che siete in Australia e i tuoi bambini vanno o a scuola o nel kinder qui in Australia, cosa state facendo? Cercate anche di mantenere appunto il francese, il lussemburghese? State attivamente facendo qualcosa per aiutarli in questo?
Esatto. Il mio obiettivo era non far scomparire il francese nelle loro testoline. Però ho lasciato quest'anno che mia figlia ha iniziato il cinese, lo spazio per assorbire tutti questi cambiamenti e anche l'accento australiano, che non è da poco, perché lei si è ritrovata da una scuola inglese ma internazionale in Lussemburgo, dove c'erano tutte le nazionalità, a un contesto più di monocultura. Quindi la pronuncia era anche molto diversa, la velocità con cui gli insegnanti parlano agli studenti è diversa, e quindi lei ha dovuto un po' correre.
Certo.
E imparare. E adesso questo secondo anno sto cercando dei corsi di supporto per fare almeno qualche ora a settimana sia in francese che in italiano, per fare la grammatica, continuare a leggere, e i libri della sera a nanna continuano a chiedermi di tradurli in italiano. Il piccolo, la grande legge per conto suo.
Ormai è grande abbastanza. Sara, la vostra famiglia continua a spostarsi in giro per il mondo, l'Australia è solo una delle tante tappe, ma naturalmente i bambini si stanno arricchendo di tante lingue, tante culture. Secondo te come rispondono? Quali sono gli aspetti principali che vedi svilupparsi in loro grazie a queste opportunità?
Sono effettivamente molto curiosa di vedere come cresceranno. L'aspetto che per me è stato più evidente con la mia figlia grande è la capacità di resilienza, molto più in lei rispetto a me, perché lei da quando è nata ogni anno per i primi 5 anni ha cambiato scuola, e molto spesso sento i genitori che si lamentano o che dicono ho paura di cambiare scuola per mia figlia. Certo, possono essere degli strappi in alcune occasioni anche molto difficili, dipende sempre dal soggetto. Ci sono dei bimbi che riescono a saltellare, sono più bouncing in queste esperienze, e chi invece ha bisogno proprio di riferimenti. I miei figli sono entusiasti per natura, e la grande è stata capace di adattarsi, e penso che le servirà, ed è uno degli aspetti positivi del bilinguismo che viene menzionato in tutti i testi, la capacità di risolvere i problemi in più contesti, anche creare una mentalità, questa che amo definire spesso growing mindset, quindi aperto ad assorbire nuove culture, nuovi concetti, a arricchirsi con le differenze, non avere un fixed mindset che purtroppo è limitante.
Senti, è stato un piacere parlarti e conoscere la storia della tua famiglia. Penso che incoraggerà molte persone che magari si trovano in situazioni simili, cambiare paese, cambiare lingua con bambini più o meno piccoli.
Assolutamente. Consiglio ai genitori di avere fiducia in se stessi. E la cosa proprio più semplice e banale, se i figli ci vedono preoccupati, loro sono preoccupati, se ci vedono entusiasti, andiamo a scoprire il mondo.
Quindi questo sicuramente può aiutare.
Sì, considerare prima se stessi, il proprio stato d'animo, come ci si ritrova in un'esperienza all'estero, lavorarci, pianificare come coppia, come famiglia, 3-5 anni, a seconda di quello che è il progetto familiare, di un'esperienza all'estero. So che ci sono adesso tante nuove migrazioni. Non sempre la famiglia è supportata da un'azienda che manda all'estero, quindi sono molte le famiglie coraggiose che decidono di espatriare per trovare un futuro migliore per se stessi e i figli, ovviamente, e sono da premiare perché ci sono stati esploratori e migranti nei secoli e sicuramente c'è ancora spazio per
continuare a esplorare. Il tuo futuro è, o vostro futuro è australiano, o ci saranno ancora tante altre tappe in giro per il mondo?
Chi lo sa. spero di poter esplorare il mondo vivendoci in altri paesi ancora per un po'. Sì.
In bocca al lupo allora,
grazie,
Sara.
Grazie,
grazie. Grazie mille.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.